M. Piu piu. Allora, nel mentre aspettiamo con fede e fiducia la connessione, incomincio a parlarvi di questo nuovo blocco di lezioni che riguarda il procedimento legislativo. Parlandovi del procedimento legislativo, vi parlerò anche dei protagonisti, dei soggetti che producono le leggi e di conseguenza anche della forma di governo. Allora, qualche speranza c'è? No. Cesso di Roma. La Costituzione, che io incautamente non ho portato perché la leggo lì, ci dice, già lo sapete, voi avete un testo della Costituzione a proposito, continuate a venire senza, che siate maledetti. La Costituzione dedica, è tutto automatico, patto della rete, tutto il resto è automatico, dedica al sistema, al procedimento legislativo diverse norme, ma sono norme che ci danno una struttura molto scarna del procedimento. Ci dice A, che la funzione legislativa è svolta collegialmente dalle due Camere, B, che ci sono alcuni soggetti che hanno iniziativa legislativa, C, che per il resto il procedimento legislativo è disciplinato dai regolamenti interni delle Camere, cioè sono le Camere stesse a darsi un ordinamento procedurale. Il che vi fa capire che la Costituzione ci dice molto poco sul procedimento e che di conseguenza, se il procedimento funziona male, e se veramente funziona male per questioni procedurali, la colpa non è della Costituzione, ma del regolamento delle Camere, e quindi invece di riformare la Costituzione potrebbero semplicemente riformarsi il proprio regolamento. La Camera si fa il suo regolamento, il Senato si fa il suo regolamento, lo approvano a maggioranza assoluta e, come vedete, è la cosa più semplice del mondo cambiare il regolamento. Dopo la fase del dibattimento, io ho sempre una incessante fiducia e soprattutto una inarrestabile testardaggine, e dopo che la discussione avviene nelle Camere e la legge viene approvata, la legge passa al Presidente della Repubblica che la promulga. Questo è il procedimento. Noi siamo un sistema bicamerale, si dice che sia un sistema bicamerale perfetto, nel senso che le due Camere avrebbero gli stessi poteri, il che è esattamente la fotografia della realtà, forse non è esattamente la fotografia del sistema disegnato in Costituzione. Nel senso, io li odio. Riprova. Nel senso che la nostra Costituzione ci dice due cose importanti, sì, sta partendo, due cose importanti e significative. Ci dice che A, la funzione legislativa è esercitata collegialmente dalle due Camere, per cui le leggi devono essere approvate da entrambe le Camere, B, che il governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere. Questo è quello che ci dice la Costituzione. Tutto il resto della perfezione del bicameralismo non sta scritta in Costituzione, ma sta scritta in comportamenti tenuti dai soggetti istituzionali, nonché dai regolamenti parlamentari. È una cosa che ogni volta che dico a convegni, seminari, lezioni, vedo qualche collega che mi guarda stupito Mi dispiace che lui non l'avesse mai pensato, ma è così. Pensate solo questo, che il nostro Costituente nel testo originale aveva previsto che la Camera durasse 5 anni e il Senato 6 anni. Poi l'idea e anche gli ordini del giorno e così via, e anche le norme costituzionali ci dicevano che la Camera ha un elettorato più giovane del Senato. I senatori devono avere almeno 40 anni, per votare bisogna avere 25 anni. Ma a parte questo, quella piccola differenza, che il Senato deve essere eletto su base regionale, mentre la Camera è su base nazionale, e che il Senato, poi questo era un documento politico, doveva essere eletto col sistema maggioritario. Per cui, nella testa del nostro Costituente, le due Camere partivano con mandati diversi, con posizioni diverse, ma le stesse funzioni. Questo significava che ogni 30 anni si svolgevano insieme le elezioni delle due Camere. Voi capite che questo vuol dire che per il nostro Costituente era assolutamente possibile, probabile e tollerabile che le due Camere avessero maggioranze politiche diverse. Quello che si sta realizzando oggi a causa del Porcellum era preventivato dai nostri costituenti e ne hanno discusso e hanno deciso che era meglio avere due Camere con composizioni politiche diverse che far votare le due Camere insieme facendo confusione agli elettori che eleggevano due Camere con sistemi elettorali completamente diversi. Questo significa che nella testa dei nostri costituenti alla fine il sistema bicamerale avrebbe dovuto maturare in maniera diversa da come è maturata nei fatti, seguendo quello che è avvenuto in tutti i paesi. Tutti i paesi si è partiti da un Parlamento bicamerale perfetto e poi si è differenziato. L'Inghilterra in questo è, come sempre, esemplare. Progressivamente la Camera dei Lords è stata esautorata, ha perso funzioni e i stessi Lords sono resi conto che non potevano mantenere delle funzioni in conflitto con la Camera dei Comuni. E attraverso leggi ordinarie, attraverso norme di regolamenti, attraverso semplici procedure, il sistema è evoluto in maniera differente. Mentre invece in Italia si è cercato in tutti i modi di farlo evolvere in modo del bicameralismo perfetto. Primo, si è parificato la lunghezza delle due Camere. Che il Senato duri 5 anni non era scritto in Costituzione, ma è scritto in una riforma costituzionale, come anche il numero dei senatori e deputati. Non è quello originale della Costituzione, ma è stato fatto dopo. Insisto sempre su queste cose perché tutte le cose che oggi sono nell'agenda delle riforme costituzionali non sono cose originarie del 1948, ma sono frutto di riforme successive. Cioè ci stiamo mettendo mano a delle riforme e delle riforme della Costituzione. Pensarci prima magari sarebbe stato meglio. Ma per dirvi una, la prassi vuole che il governo presenti il bilancio una volta alla Camera e una volta il Senato come prima Camera. Alla fine deve avere il voto di entrambe le Camere. Ma questo di una forma di galateo, di prassi, qualcuno dice di consuetudine, di presentarlo una volta da una parte, una volta dall'altra, vuol dire che il governo fa di tutto per rendere le due Camere uguali. Basterebbe semplicemente che lui dicesse la fiducia e il bilancio li presento sempre come prima istanza alla Camera dei Deputati e il Senato facesse una norma regolamentare che dicesse quando noi riceviamo una legge già approvata dalla Camera la discutiamo in 5 giorni in commissione e il bicameralismo smetterebbe di essere perfetto. Solo comportamenti e norme regolamentari. Ve lo dico, per darvi l'idea della distanza dagli aspetti tecnici dei problemi delle nostre istituzioni e della montagna di sciocchezze che continuano a produrre saggi, governo, quagliare i divari. Allora, questo è il diagramma complicatissimo diagramma del procedimento legislativo. Iniziativa, deliberazione, promulgazione, gazzetta ufficiale. Adesso dobbiamo un po' esplodere ognuna di queste caselle e vederci che cosa c'è dentro, no? Volevo questo. Accendiamo un po' di finestre che disturbano. Ricominciamo con l'iniziativa. Cosa ci dice la Costituzione sulle iniziative? Ci dice, l'iniziativa delle leggi, vedete articolo 70, la funzione legislativa appartiene alle due Camere, 71 iniziative. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere e dagli organi ed enti ai quali sia conferita da leggi costituzionali. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli. L'articolo 99 ci parla del CNEL. Lo conoscete voi il CNEL? Vi volete bene voi il CNEL? Adottereste un CNEL? Il CNEL è il niente che costa. È quello che residua dall'idea corporativa di origine più cattolica che fascista, per cui negli stessi lavori della Costituente, c'è e anche adesso in molte delle proposte di riforma costituzionale di Alfiore, l'idea che la seconda Camera debba essere la Camera, non si chiama più dei fasci della corporazione, ma degli interessi sociali, dei mestieri, dei produttori. Cioè sia una Camera qualificata come zona in cui viene rappresentato non l'intera nazione, ma i produttori, i lavoratori, i sindacati, le associazioni e così via. Siccome questa idea è stata contrastata in Assemblea Costituente e la seconda Camera è diventata tendenzialmente una Camera regionale, poi stravolta dall'attuazione legislativa, è rimasto invece un organo, il Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro, che occupa una bellissima palazzina romana, dove ci dice si riuniscono degli esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. Cosa vuol dire importanza qualitativa? Sta di fatto c'è circa 100 componenti che rappresentano imprenditori, artigiani, lavoratori, sindacati, eccetera, che non fanno nulla. Cosa possono fare? Si riuniscono e dicono, ah, buongiorno, anche lei ha preso un colpo di freddo? Non hanno altro da dire, perché sicuramente non è attraverso il CNEL che si compongono le linee strategiche dell'economia italiana, ammettendo che esistano. Casomai le fa il governo, e il governo quando le fa consulta direttamente i sindacati, la Confindustria, chi vuole, ma non consulta il CNEL, non se ne ricorda neanche. È un organo di consulenza delle Camere del governo, che infatti non li consulta mai. Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi entro i limiti stabiliti dalla legge. Esiste una legge che istituisce il CNEL e la principale funzione legislativa del CNEL è proporre leggi che modificano le funzioni del CNEL. Questo fa il CNEL. Poi intanto elabora anche qualche studio, qualche documento che finisce direttamente nell'ultimo degli armadi dello scantinato. È una di quelle cose che uno dice, se proprio bisogna fare una riforma costituzionale, possiamo eliminare l'articolo 99? Risparmieremo un po' di soldi, non tantissimi, ma invece di dibattere sempre sui costi della politica, che sono una stupidaggine da gran parte, quelli sono i costi inutili, enti perfettamente inutili. Allora, oltre al governo e ai singoli deputati, l'iniziativa legislativa appartiene al CNEL, che però non l'esercita mai. E appartiene anche alle regioni. Il Consiglio regionale esercita potestà legislativa, bla 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 bla, può fare proposte di legge alle Camere. Ovviamente fa delle proposte di legge statale, non le fa in surroga della sua potestà legislativa. Come vedremo, le regioni fanno nell'ambito delle loro competenze delle leggi. Però possono fare proposte di legge statale anche fuori dalle loro competenze. Lo esercitano pochissimo. Infine il popolo. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli. Poi la norma continuerebbe e immediatamente cestinato. Nel senso che se il popolo fa iniziative legislative, mai raggiunge l'attenzione delle Camere. Si blocca sempre le prime, viene insabbiato. Allora, noi abbiamo tanti soggetti che hanno iniziative legislative. Il governo, i deputati, diciamo i parlamentari, il CIE, il CNEL, le regioni e i cittadini. Questi sono i soggetti titolari di iniziative legislative. Questi ne fanno pochissime, nessuno li prende in considerazione, questi ne fanno pochissime, nessuno le prende in considerazione, e questi ne fanno pochissime, nessuno prende in considerazione. Per cui questo potete dimenticarlo, ok? Cioè, dovete saperlo. Tendenzialmente i cittadini possono fare un progetto di legge. Attivatevi e fate un progetto di legge. Ne presentano un sacco di progetti di legge, i cittadini, solo che non passano alla seconda fase. L'iniziativa legislativa appartiene in realtà a questi due soggetti, in maniera uguale, vediamo qui, dovrebbe essere, dati, queste sono tabelle della 13ª e 14ª legislatura. L'iniziativa legislativa è passata dal 76,9% al 78,6%. Quella parlamentare è passata dal 18,8% al 19,8%. Poi c'è quella mista che invece è diminuita. Come vedete, non c'è proporzione. Se noi andiamo a vedere... come la posso richiamare? Ci sarà un modo... Se noi andassimo a vedere, forse però, scusate, parlo con me stesso, ma non mi rispondo quasi mai. Questo che cos'è? Dati della legislazione statale, rapporto, questi sono dati 2007, l'iniziativa governativa era l'86%, diventata l'88%. Rispetto alla legislatura precedente, e quella parlamentare è calata. Ma se noi entrassimo, avendo voglia e tempo, nel sito della Camera dei Deputati e del Comitato della Legislazione, lì avremmo uno studio aggiornato costantemente, quello che poi uso per aggiornare i dati del manuale. E eh sì, perché se non lo carico in rete è ovvio che non si trova in rete. Scusate, ma ogni tanto veramente faccio delle sciocchezze. Avevo inserito una tabella più recente, ma insomma i dati sono quelli. Stanno peggiorando, cioè l'iniziativa legislativa sta sempre di più concentrandosi in mano al governo. Perché? Perché il governo ha innanzitutto un'iniziativa riservata in alcune materie e in secondo luogo dispone della maggioranza. Capite? Allora, cosa succede? Succede che il parlamentare presenta una sua proposta di legge. La può fare come parlamentare singolo, un singolo deputato senatore, oppure si mette insieme e può essere un'iniziativa di gruppo parlamentare, oppure un'iniziativa bipartisan e così via. parlamentare si fa eleggere con i voti, che so io, del degli agricoltori ferraresi. Appena arriva in Parlamento fa una proposta di legge, che lui sa che non passerà mai, per un grande contributo ai coltivatori ferraresi. Poi il venerdì sera torna a Ferrara, sabato convoca la stampa e dice: io ho fatto un'iniziativa che rilancerà l'agricoltura ferrarese. E tutti dicono: ma che bravo! Ma lui sa benissimo che questa iniziativa non andrà mai avanti, per il semplice fatto che c'è un filtro formidabile tra l'iniziativa e la deliberazione. Nel senso che la presidenza della Camera, presso cui lui ha depositato la sua iniziativa, deve inserirla in un programma della Camera, deve affidarla alle commissioni, e tutto questo passa per strumenti di programmazione del lavoro delle Camere. Se le Camere non mettono in ordine del giorno, nel programma legislativo, quel progetto di legge, quel progetto di legge non va avanti. E una volta che lo mettono dentro, devono assegnarlo alle commissioni. Adesso vedremo che cosa sono le commissioni, cioè devono in qualche modo programmarne l'approvazione. Questa è un'attività altamente politica che viene svolta dal Presidente della Camera e dalla conferenza dei capigruppo, tutti i soggetti che adesso io vi devo spiegare. Ovviamente se il deputato di Ferrara riesce a persuadere dei suoi colleghi, magari non solo del suo gruppo parlamentare, ma anche di altri gruppi, quindi fa un'attività trasversale a favore della coltivazione della pesca nana, può essere che questo progetto di legge parta con un consenso talmente ampio da finire con avere successo. Ma di fatto il governo ha iniziativa riservata per quanto riguarda tutto il ciclo di bilancio. La legge di stabilità che il governo ieri dice di aver approvato, e poi non l'abbiamo ancora vista, è il primo atto di una serie di decisioni che il governo deve assumere e per le quali ha iniziativa legislativa riservata. Tutto culmina nella presentazione del bilancio 2014, che deve essere approvato entro 31 dicembre di quest'anno. La presentazione del bilancio è una prerogativa del governo, per cui quella è un'iniziativa riservata. Tutta la manovra economica poi finisce con essere un'iniziativa riservata al governo, perché è lui che ha i conti in mano, il bilancio lo gestisce lui, e nessun altro ha i conti in mano. E questo dà al governo un potere, in fasi come la nostra, in cui si parla solo di economia, un enorme potere di monopolizzare la decisione. È il governo che ha l'iniziativa. I trattati internazionali li stipula il governo, non il Parlamento, per cui il governo arriva di fronte alla Camera col trattato dicendo: becca questo trattato e approvalo, autorizzane autorizzane. Il Parlamento finisce con avere una capacità propositiva molto ridotta, non numericamente ridotta. Se noi avessimo la percentuale dei progetti di legge presentati dai parlamentari, i progetti di legge presentati dai parlamentari sono molto di più di quelli presentati dal governo. Queste statistiche che vi portavo sono statistiche del successo, cioè guardano le leggi approvate chi ha avuto le iniziative. Allora, se il Parlamento presenta 1000 progetti di legge e ne passa uno, voi capite che ha fatto del lavoro inutile. E l'iniziativa legislativa parlamentare è abbastanza poco utile, perché non riesce a imporsi. Si impone soltanto per il 17-18%, tutto il resto delle leggi sono di iniziativa del governo. Può essere che i 50.000 elettori abbiano presentato decine e decine di progetti di legge, ma la statistica che guarda il successo delle iniziative ci dice che non esistono proprio, non c'è neanche un'iniziativa legislativa da anni che sia divenuta legge, iniziativa popolare. Bechtel è lo stesso, delle regioni è lo stesso. Probabilmente scavando dentro nella documentazione della Camera e del Senato, che è ricchissima, noi possiamo anche vedere decine di proposte di legge che vengono da questi soggetti. Per cui io vi dico dimenticatelo, nel senso che non è che non venga proposta la legge, dimenticatelo, perché quella non diventa mai legge. Sono iniziative legislative condannate al fallimento, e siccome questo lo sanno tutti, è chiaro che quando uno fa un'iniziativa legislativa non lo fa sperando di avere successo, ma solo perché spera di avere un'intervista sul giornale, di creare opinione. Facciamo un'iniziativa legislativa che protegga i pulcini. Avrà mai successo una cosa del genere? Ma per carità, però io la posso fare, raccolgo le firme, metto i baracchini, le dico: signora, ma lei non è preoccupata dei pulcini? Fa: oh, ma sì, povere bestioline. Ecco. E dopodiché raccoglie le firme, dà l'indirizzo email, poi lo manda a casa, e poi presentano il progetto di legge, fanno un'intervista: abbiamo presentato un progetto di legge, primi nel mondo a proteggere i pulcini, bravissimi. Dopodiché tutti se ne dimenticano e è finito il film. Questo è un film, non è l'iniziativa legislativa, perché le leggi non nascono così. C'è una, come dire, una frattura tra quello che è un potere affidato dalla Costituzione e quello che è una prassi di gestione del procedimento legislativo. Può essere che il movimento a favore dei pulcini trovi qualche parlamentare simpatizzante che dice: però questi 50.000 voti non mi dispiacciono, e che la faccia propria, allora la sopporta, cerca di battersi, fa anche lui le dichiarazioni, capite? Ma è tutto un gioco interno a ruoli politici, ma esterno a quello che è la funzione legislativa, che bene o male, può piacere o non piacere, è concentrata in larga parte sul governo e in parte minore sui parlamentari. I parlamentari lo sanno benissimo, ma questo non li fa desistere da presentare disegni di legge, perché ogni volta che un parlamentare presenta un disegno di legge può farsi bello con il suo collegio elettorale, può andare a porta e farsi intervistare dall'orribile individuo col nome da insetto, e così via. È un'attività di propaganda politica. Questo mi dice un'altra cosa, che se le leggi vengono per qualcosa come il 78-82% dei casi dal governo e come un 12-15% dal Parlamento, fa 100? No, ma ci avvicina. Poi ci sono quelle miste, nel senso che non andiamo a vedere cosa vuol dire esattamente, non ci interessa. Voi capite che quando si dice che il governo non ha poteri decisionali, si dice una bestialità. Questi sono dati allarmanti di un sistema parlamentare, capite? Questi sono dati che fotografano un Parlamento schiavizzato dal governo. In Italia il problema non è potenziare il governo, è potenziare il Parlamento, anche perché noi il governo non lo votiamo, forse neanche il Parlamento lo votiamo proprio veramente fino in fondo, ma un po' di più. E la teoria ci dice che il corpo rappresentativo e legittimamente democratico è il Parlamento, non il governo. Per cui capite, noi con questi dati abbiamo difficoltà a spiegare come funziona il circuito democratico in Italia. Una certa difficoltà. Il governo impone le sue decisioni. Oh, non pensiate che in Inghilterra sia diverso. In Inghilterra i dati potrebbero essere più o meno gli stessi. Andiamo a vederli, ve li metto in rete. Perché? Perché in Inghilterra il sistema di partiti fa del governo un pilastro fondamentale del sistema, e dentro del governo, perfino per esempio il ministro dello scacchiere, cioè il ministro che si occupa dell'economia, ha un potere fortissimo, è lui che decide il bilancio e nessuno in Parlamento si permette di discuterlo nelle cifre, o discute nelle scelte fondamentali, ma non nelle cifre, perché quello è un potere del governo. e questo potere il governo lo esercita per il semplice fatto che il sistema inglese è fatto così, che il segretario del partito che vince le elezioni, che riceve più seggi, è il premier ed è il capo del governo, e il governo in Parlamento ha una maggioranza garantita dal partito. Se un parlamentare non si comporta secondo le direttive del partito, se ne vada, non viene più candidato. Sono tutti collegi maggioritari, uninominali, per cui ogni partito mette un candidato ed è il candidato scelto dal partito. Ovviamente il partito lo sceglie bene, perché se non viene eletto, ma quel candidato ha un'autonomia del partito uguale a zero. Ci sono tutto un fiorire di letteratura in Inghilterra sul nel senso di inutilità che hanno i backbencher, cioè i parlamentari di seconda fila, che sono lì solo per alzare la mano quando si vota e non hanno nessuna autonomia politica. Non sono come i nostri che starnazzano a destra e a sinistra, prendendo sempre le distanze dal loro gruppo parlamentare, dal loro partito, dal loro governo, del governo di cui sono membri e così via. Una cosa del genere in Inghilterra non sarebbe tollerata. È un sistema molto più costruito. Però vedete, da noi il governo detta legge in Parlamento. E adesso capiremo anche attraverso quali strumenti detta legge. Che cos'è un disegno di legge innanzitutto? Dobbiamo riuscire a capire come funziona questa fase delle iniziative. Se voi volete proporre una legge, dovete scrivere un documento che è diviso in due parti. Uno è la relazione e l'altro è l'articolato. Articolo 1, eccetera. Cioè voi dovete proporre un testo normativo, articolato, appunto diviso in articoli, che deve essere esattamente nel formato con cui sarà la legge finale. In teoria, se siete fortunati, nessuno lo modifica e quel testo che entra esce uguale come legge. Per cui deve essere fatto da disposizioni. Deve essere scritto con la prosa tipica di una legge. Lasciamo perdere cos'è la prosa della legge. Pensate che di solito le leggi incominciano, articolo 1 dice la seguente cosa: la presente legge, come la presente legge? Ma che cosa significa? Incomincia l'articolo 1 a dire: buongiorno, io sono la presente legge e vorrei, la presente legge si propone oppure mira o introduce gli aiuti di Stato ai pulcini orfani. Ce l'avete fatta, perché la gallina è finita nel brodo. E prima dell'articolato c'è una relazione che spiega perché. La relazione la scrivete voi che siete proponente, voi che siete il promotore delle firme, della raccolta delle firme, voi che siete membro del CNEL, voi che siete ministro o membro del governo, voi che siete parlamentare. Proponete la legge e scrivete la spiegazione di quella legge. I pulcini orfani piangono nella notte silenziosa. Ecco, comincia a dare i dati, 50 milioni di pulcini non li trovano la loro mamma e così via, e di conseguenza è ora che l'Italia, adeguandosi alla convenzione di Pechino, cioè Pechino sui polli vanno forti, produce questo importante atto normativo. Questa relazione finisce con essere, ovviamente non viene pubblicata con la legge, viene presentata alle Camere, e il modo con cui il promotore comunica con la Camera a cui propone l'approvazione di quella legge. Se la legge viene pubblicata così, solo l'articolato, la relazione sparisce. Resta tra i lavori preparatori ed ha una funzione debole di interpretazione, nel senso che uno trova questa legge e dice: ma perché cavolo si sono immaginati una legge sui pulcini? Allora vede la relazione e capisce chi l'ha proposta, perché, quando e così via. Questo documento viene presentato alla presidenza della Camera. Ufficio di presidenza. La presidenza della Camera lo comunica a tutti i parlamentari, lo distribuisce, mette il numero ed è ufficialmente preso in carico. Però il seguito di questo documento, come vi dicevo, dipende da decisioni politiche. E queste decisioni di politiche sono prese in conferenza di capigruppo. Cosa sono i gruppi, cosa sono i capigruppo e cos'è la conferenza dei capigruppi? Tutti i deputati e tutti i senatori devono aderire a un gruppo parlamentare. Non esistono deputati o senatori singoli, sono sempre componenti di un gruppo parlamentare. Tendenzialmente il gruppo parlamentare rispecchia il partito in cui sono stati eletti, tendenzialmente, perché in Italia queste cose no. Insomma, no? Uno può essere eletto come indipendente, poi si pente, poi qualcuno gli dà dei soldi, dice cambio gruppo e così via. E tenete presente che qui ci gioca un interessante problema, perché nella Costituzione italiana c'è scritto che i deputati, i parlamentari, rappresentano l'intera nazione senza vincolo di mandato. Che ne pensi Beppe G. Grillo? Questo è il principio. Non c'è vincolo di mandato. Cos'è il vincolo di mandato? Il divieto di vincolo di mandato è la fuoriuscita dai parlamenti medievali. Perché non è vero che erano secoli bui, il Medioevo. E il Medioevo aveva le sue istituzioni e aveva anche le sue istituzioni rappresentative, che funzionavano naturalmente in maniera diversa, diverse dei posti, delle situazioni, dei secoli e così via. Ma il sistema, per esempio, degli Stati Generali di cui vi parlavo ieri, parlandovi della convocazione degli Stati Generali da parte del ministro Necker, era un sistema di questo tipo. E il re di Francia convocava gli Stati Generali, nei villaggi ci si riuniva, si stabiliva chi era il delegato e il delegato partiva con un documento che era il cahier de doléances, e cioè il documento delle richieste, delle proteste, delle lamentele della sua comunità. Arrivava a Parigi, dava questo documento, quello lo protullavano, lo buttavano nel cestino, già allora erano molto ordinati, e però questo era il mandato. Il rappresentante andava a Parigi con un mandato scritto: tu di questo ti devi occupare. Se Sua Maestà intendeva trattare argomenti che non erano nel mandato, il rappresentante non poteva decidere, doveva tornare ad referendum. La parola referendum nasce da lì. Doveva tornare alla sua comunità a riferire, farsi integrare il mandato e tornare a Parigi. Quella era una classica sistema di rappresentanza con mandato. Io che ho fatto almeno 400, 500, 600 assemblee negli anni del 68, mi sono iscritto all'università nel 68 per cui mi è toccato, una delle questioni tipiche che si discutevano per interi giorni, tre notti, con pacchetti di Coluase, eccetera, era questo: mandiamo i nostri rappresentanti a parlare col rettore, col preside, con chi volete, ma li mandiamo con mandato. Cioè noi diciamo, tu vai a discutere questo, gli appelli mensili, la frequenza, queste tutte queste robe tipiche. Se no, tu non hai potere di impegnare noi. Se là si discute qualcosa di nuovo, tu devi tornare e ne discutiamo insieme. Vedete, istintivamente, senza saperlo perché eravamo debitamente ignoranti, noi stavamo giocando un sistema di rappresentanza come comandato. Io ti dico, un istituto di diritto civile, lo studierete di diritto privato, io ti do il mandato di darmi comprare un paio di scarpe, allora comprami un paio di scarpe, però non spendere più di 200 euro e volere una scarpe un po' elegante, tendenzialmente scure. Questo è un mandato con una delega precisa. Se quello, io lo posso anche restringere, forse devo anche dire il numero delle scarpe, sì, un 44 con i lacci, però una roba di cuoio senza la suola di gomma, benissimo, e io sto definendo la delega che do. Se lui in negozio trova delle scarpe meravigliose ma hanno la suola di gomma, non ha il potere, notate che è un potere giuridico il diritto privato, non ha il potere di comprarle, perché è fuori del mio mandato. Mi telefona e io telefonicamente gli integro il mandato. Oppure gli dico, senti, c'ho bisogno di un paio di scarpe, prendi e comprimi qualsiasi paio di scarpe, senza mandato. Lui agisce per conto mio e quindi compra le scarpe per conto mio, quando torna io non posso dire, ma queste non mi piacciono, ma io non ero d'accordo, ma io le volevo con le roselline, non è possibile. Vedete, il sistema di rappresentanza medievale è sempre un sistema di rappresentanza con mandato. La rottura che avviene con il giuramento della palla corda, qualcuno vi ha parlato di rivoluzione francese, avete studiato la rivoluzione francese? I programmi di storia arrivano fino alla rivoluzione francese, è fantastico. E il giuramento della palla corda, pensate come le cose sono così vicine, no? Ha rivoluzionato tutto questo, ha abolito la rappresentanza per stati e ha abolito la rappresentanza con mandato. È il principio che si è stabilito che tutti quelli che erano lì rappresentavano non il loro villaggio con il loro cahier, ma rappresentavano l'intera nazione, tutti. E questo è filtrato nella nostra cultura e nelle nostre istituzioni, perché per tutto l'Ottocento e il Novecento tutte le Costituzioni dicono questo, che i rappresentanti non hanno vincolo di mandato. Per cui non è che devono, di fronte a una delibera della Camera e del Parlamento, possono dire, ah no, prima devo consultare la rete. Non esiste questa cosa in questa democrazia. Ed è anche strano che nessuno glielo faccia notare in maniera, come dire, un po' rigorosa, perché è un'offesa alla Costituzione, è una rottura della Costituzione questa. Non so se è chiaro, no? Allora, non si può predicare la legalità e fottersene non è una parola, cioè, vabbè, ma insomma, della Costituzione, no? Non si può fare questo, le regole sono regole, almeno si dovrebbe avere la buon gusto di far finta di rispettarle. Dico, fa parte anche dell'educazione. Io ti considero non ti posso neanche dire che cosa, ma quando ti do per stare ti dico buongiorno. Non è che non ti dico buongiorno, adesso tu mi dici perché non mi dici buongiorno, adesso te lo dico, perché tu non esiste, insomma, esistono anche le forme, il Parlamento è fatto anche di molte forme. Allora, ciò nonostante, i deputati che rappresentano l'intera nazione devono costituirsi in gruppo. Se non si riconoscono in nessun gruppo politico, finiscono d'ufficio iscritti al gruppo misto. Il gruppo misto è quello che contiene, per esempio, rappresentanti della Volkspartei, dell'Unione Valdottin, di gruppi scissionisti vari, perché c'è un numero minimo di deputati per costituire un gruppo. Se tu non raggiungi i 20 deputati, non puoi costituire il gruppo autonomo. I gruppi sono fondamentali perché i gruppi organizzano tutto il resto del lavoro delle Camere e come prima cosa eleggono il capogruppo. Il capogruppo è il presidente del gruppo, è quello che è il portavoce ufficiale del gruppo, ammettendo che in Italia esista un portavoce ufficiale. I capigruppi si riuniscono nella conferenza dei capigruppi. E quello è il potere, il centro del potere programmatorio della Camera. E la conferenza dei capigruppo col Presidente decide tutta la programmazione delle Camere, dei lavori della Camera. Ma la decide fino al punto di decidere la tempistica. Adesso non mi sto a enumerare gli strumenti del diritto parlamentare, un po' sono espressi, indicati nel manuale, ma insomma sono delle cose un po' specifiche che mi porterebbero via infinito tempo. Ma il principio è questo: nulla le Camere fanno che non sia veicolato da una decisione dei capigruppo e da un programma di attività, programma, calendario, ordine del giorno. Addirittura viene definito il tempo di discussione, per cui questo progetto di legge viene affidato a una commissione, e dopo vi spiego quali sono le commissioni, e viene calendarizzato in aula il giorno tal de tali e la discussione finisce il giorno tal de tali, allora tal de tale col voto finale. Quello è il periodo. Per cui è una balla che il Parlamento non ha il controllo dei tempi. Il Parlamento c'ha assoluto controllo dei tempi, quando vuole, quando non vuole no. Allora voi capite che questo è il modo che organizza un lavoro di un Parlamento che può garantire anche il governo che la decisione sulla sua legge avverrà immancabilmente il giorno, che so io, 3 novembre alle ore 17. Non ti garantisco che il voto sia positivo, ma ti dico che il procedimento legislativo finisce quel giorno a quell'ora. Tutto il resto è costruito di conseguenze, per esempio contingentando il tempo per la discussione. E anche lì il contingentamento del tempo si basa sui gruppi, nel senso che io dico il gruppo X ha 7 minuti, il gruppo Y che è più piccolo ne ha 6 e mezzo, il gruppo Z che è ancora più piccolo ne ha 5, sotto 5 non andiamo, quello è il tempo che gestisce il gruppo, se poi il gruppo vuole far parlare una persona o due persone sono cavoli suoi, ma quello è il tempo collettivo del gruppo. In più c'è un tempo per i dissidenti, cioè chi è dissidente dal proprio gruppo ha il diritto di prendere la parola e dire, spiegare il proprio dissenso. Attraverso questo sistema spesso si fa anche un po' di filibustering, di ostruzionismo, nel senso che tutti i membri del gruppo si iscrivono a parlare come dissidente del gruppo e di conseguenza occupano un po' di spazio. Ma tutto questo è contingentato, anche il fatto per cui il Parlamento non decide mai è una balla, il Parlamento non deciderà mai se non c'è un accordo politico sul decidere, questo è ovvio, non è che sia costretto a decidere, ma gli strumenti ci sono tutti, se non c'è la volontà politica siamo al palo come sempre. Allora vedete, la conferenza di capigruppo finisce con essere il vero motore del funzionamento della Camera e del Senato. Non entro nelle particolarità di decisione perché mi perde troppo tempo, non me lo posso permettere. Mezzogiorno e 10. Ah! Caffè!